Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Matteo.
Gloria a te, oh Signore.
In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea, sul monte che Gesù aveva loro fissato. Quando lo videro, gli si prostrarono innanzi. Alcuni però dubitavano. E Gesù, avvicinatosi, disse loro: mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e ammaestrate tutte le nazioni, battezzandole nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
Gloria a te, o Cristo.
Questo mandato presente nella finale del Vangelo di Matteo fa luce un po' su tutta la predicazione del Cristo, sulla sua missione, sul senso della sua incarnazione, ma direi oggi in particolare fa luce anche sul mistero che stiamo celebrando, cioè l'ascensione al cielo. Ascoltate Gesù che dice: andate dunque, come per dire d'ora in poi, allora andate. Questo è il senso di quello che sta accadendo. Io me ne sto andando, adesso voi dovete andare a compiere questo mistero di salvezza, cioè battezzare le nazioni ammaestrandole nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo e parallelamente insegnando loro ad osservare tutto ciò che vi ho comandato. Cosa sta dicendo Gesù? Sta dicendo a questi uomini: voi avete visto con i vostri occhi. Che cosa vuol dire seguirmi? Avete compreso che per seguirmi dovevate fare come il nostro padre Abramo, come il nostro padre Isacco, come il nostro padre Giacobbe, abbandonare un modo di pensare uniformando la vostra vita su una logica nuova, una logica che non avreste scelto, perché è una logica di passione, morte e resurrezione. Noi non scegliamo la passione e la morte, sceglieremmo la resurrezione, ma per non sapere che cos'è, proprio perché abbiamo rifiutato la passione e la morte, non chiediamo e non crediamo neanche quella. C'è bisogno di lavare le vostre vesti nella logica dell'agnello, nel sangue dell'agnello, cioè di entrare dentro questa esperienza di offerta di sé fino alla morte. Chi lo farebbe? Nessuno. Perché non lo farebbe nessuno? Perché il peccato originale, cioè la celebrazione della superbia umana, dice: ma se tu perdi la vita hai perso tutto, allora che ti giova sottometterti all'altro? Semmai quegli istanti di vita che hai tienteli ben stretti, tienteli ben certi, non offrirli al primo che arriva, preparati anzi che nessuno ti tolga nulla. Ma Gesù aveva una parola anche per questo: chi cerca la propria vita e trattiene la propria vita la perderà. Chi si gioca la propria vita per me invece l'acquisterà. Si poteva capire questo? No. Tu lo puoi capire questo? Guarda un po', neanche te lo capisci. Qualche volta per grazia forse ti è dato di entrare in questo mistero. Ma la vita dei tuoi giorni non te lo spiega, anzi sembra dirti proprio il contrario, sempre il contrario. Proprio perché la vita di tutti i giorni è modellata non sulla logica dell'agnello, non sulla speranza che il Figlio di Dio è venuto a riaccendere sulla terra, è modellata sulla paura, è modellata sulla paura che la morte tiene ben salda, è modellata sulla paura di perdere qualcosa. E questo non ci, e questo è la prova lampante della nostra dipendenza dal peccato originale, cioè del fatto che non abbiamo accettato che Dio avesse un progetto. Noi pensavamo che il nostro era un progetto, non abbiamo creduto che egli dovesse spianarci la via per qualcosa. Noi avevamo la logica di tutte le cose. Beh, non è così. Dice proprio San Paolo in questa lettera agli Efesini che il Verbo, una volta diventato carne, ha detto delle cose, ha fatto delle cose. L'avete capite, non l'avete capite, ma una cosa l'avete vista: tutto si è sottomesso a lui. E non solo i nemici, non solo i farisei, eccetera, eccetera, ma la morte si è sottomessa a lui. Si è fatta da parte quando si è sentita sconfitta, si è saputa eliminata. e la sua vita trionfa sopra la morte. Allora, poiché lui ha agito così, ha costituito la Chiesa come corpo mistico, come il luogo dove tutti gli uomini possano, la Chiesa, amici, adesso lo so che già siete arrivati sotto al campanile di San Pietro, ma non stiamo parlando adesso della società, stiamo parlando della Chiesa come corpo di Cristo, come corpo, come realtà, associazione di persone che si nutrono dello stesso cibo, cioè del corpo di Cristo, non solo nell'Eucaristia, ma anche fanno quello che fa Cristo, desiderano quello che desidera Cristo, si muovono e agiscono come Cristo. E mangiare il corpo di Cristo e fare altro, questo non è da cristiani, è da pagani e da apostati. Allora dice San Paolo, siccome tutto questo ormai è affidato a Cristo per sempre, nella Chiesa si attua, proprio nella Chiesa che è il suo corpo, lui si realizza pienamente in tutte le cose. Sai che vuol dire? Vuol dire che la scintilla di eternità che è nascosta dentro la tua vita e urge da tanto tempo e chiede di essere manifestata, capita, di essere celebrata, di diventare la vita eterna, quella scintilla di eternità che si trasforma in amore, in speranza, che crede che tutte le cose possano cambiare, che ti porta avanti giorno per giorno, che nonostante la depressione di tanti momenti dell'esistenza ancora pulsa dentro di te come desiderio di eternità, quella scintilla deve maturare. Non la puoi portare solo tu, non ce l'hai solo tu, deve fondersi con la scintilla di tutti. Deve diventare una cosa sola con il desiderio di ognuno, deve ricostruire un corpo in cui ognuno non è un cancro di questo corpo, ma è un organismo vivente in questo corpo. È qualcosa che funziona veramente dentro questo corpo. Ognuno nella sua vocazione personale, ognuno per il tratto di strada che gli è concesso, con la finalità che gli è stata donata, perché tutto diventi una cosa sola in Cristo e dunque entri nella realtà di Dio. Tu dici, ma come è possibile questo? I miei desideri sono anche terreni, le mie esperienze fanno parte anche delle cose umane e queste potranno entrare là? Certo, ma come certo? È certo, noi non siamo mica gli adoratori degli spiriti, noi non siamo mica quelli che vedono i fantasmi. Noi abbiamo visto la carne del Figlio di Dio tornare là dove Dio l'aveva mandato. Noi abbiamo visto che Egli veramente ci ha preparato un posto, ci ha preparato un luogo dove anche la nostra carne è possibile. Tu dirai, ma quale carne? La mia? Quella che ha perso i capelli, che ha perso la salute, che deve curarsi, che ha bisogno di tante medicine, che sta invecchiando, che nonostante tutte le creme del mondo non riesce a non cambiare, la carne stanca delle molte cose, dei molti dolori, la carne sempre in pericolo a causa delle cose che non vanno, quella carne, proprio quella, perché proprio quella carne tu stai cercando di portare verso un compimento, continuando a desiderare, continuando ad amare, contemplando l'origine da cui è venuta. E colui che dal nulla ha chiamato tutte le cose e ha permesso che la materia desse un'occasione anche ai tuoi desideri, lui questa materia non l'ha bocciata, non l'ha disdegnata, l'ha sposata nel suo Figlio e l'ha esaltata, perché tu non potessi più sentirti straniero. Qual era allora il mandato di Cristo? Fare tutto questo, prendere la tua carne e portarla in cielo. E tu? E la tua volontà? La tua volontà si è accesa. Quando ho visto che il Figlio di Dio, pur essendo di natura divina, non ha considerato un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma si è spogliato di questa, ha preso la tua carne, allora la nostra carne anche si è riaccesa. Ha detto, ma allora se questo ha valore io mi posso mettere in cammino. E come lo farò? Aiutato dalla presenza dello Spirito che riprende tutte le cose di Gesù, me le ricorda, me le fa agire, me le fa vedere, me le fa vivere insieme agli altri, così che non mi salvi solo io, ma mi salvi io e te, io con la mia fede, tu con la tua speranza, e tutti e due nella carità. Questa è la Chiesa. Questa è la Chiesa, non è lo yoga. Questa è la Chiesa. E questa è la nostra fede. E ce la prestiamo gli uni con gli altri. E ce la prestiamo perché tutti quanti insieme, senza nessun difetto da parte dell'uno o dell'altro, possiamo gradualmente avvicinarci a questa grandezza che è l'amore di Dio. Allora siamo mandati, veramente siamo mandati. La parola messa vuol dire questo: sei mandato pure tu alla fine di questa carestia, sei capito due cose, sei chiamato ad andare nel mondo e dire, sapete come funziona? Funziona nel Padre, nel Figlio e nello Spirito. Funziona perché c'è un'idea, c'è un progetto e il Padre lo realizza. Funziona perché c'è un Figlio e il Figlio obbedisce. Funziona perché c'è uno Spirito e convince me e te che il Padre ci ama e che il Figlio ci salva. E ogni cosa che ti riguarda, tutte, guarda, ficcalo bene in testa, tutte le cose, dal desiderio del piacere fino al desiderio della vita eterna, tutto ciò che ti appartiene è chiamato ad entrare in questa logica di purificazione nel sangue dell'agnello, nell'offerta gratuita di sé, per entrare nella gloria di Dio. Nulla è escluso, tutto è vostro, dice San Paolo, e voi siete di Cristo e Cristo è già di Dio, dunque tutto ciò che ti appartiene è già presso il Padre. Sia lodato Gesù Cristo.
Sempre ti lodato.
Padre Santo e misericordioso, tu hai posto al centro della nostra vita la fede del tuo Figlio, e nella presenza del tuo stesso Spirito, in ogni tempo, la rinnovi, la custodisci e la porti verso il suo compimento. Noi non siamo solo spettatori, ma partecipi di questa chiamata alla santità. Siamo tuttavia ancora sconcertati perché non abbiamo saputo trasformare la ricerca del nostro piacere personale in carità, in amore oblativo. Non abbiamo ancora saputo trasfigurare il desiderio di vivere sempre e bene in un desiderio di vita eterna. È il peccato che ce lo impedisce, è la paura che ce lo impedisce. Possa allora il tuo sguardo misericordioso penetrare le tenebre della nostra vita e far irrompere la luce del tuo Figlio, così che anche noi, guardando la sua carne trasfigurata, possiamo entrare in questa speranza. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, il pensiero cattivo ci ha abituato a guardare alla Chiesa come a una realtà asfittica, chiusa, lontana dai bisogni delle persone. Eppure eravamo noi eravamo il corpo del tuo Figlio, noi siamo il corpo del Cristo. Fa che questa Chiesa, consapevole del proprio mandato, rinasca a essere in noi, espogliandosi del retaggio dei peccati del passato. Guardi solamente a te, autore e perfezionatore della fede. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, non abbiamo saputo più condividere il dono di grazia che tu ci hai fatto nel tuo Figlio, perché abbiamo visto nell'altro le nostre stesse debolezze, le abbiamo amplificate e abbiamo avuto paura. Ci siamo divisi, separati, giudicati vicendevolmente, allontanati, calunniati, abbiamo mormorato e siamo stati oggetto di mormorazione. Purificaci da questo male. Fa che possiamo rivederci come tuoi figli e fratelli, tuoi eredi e coeredi di Cristo. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, non abbiamo parole davanti alle persone che sono in difficoltà, che lottano contro la malattia e la morte. Ci sentiamo senza speranza di fronte all'incombere dei pericoli. Eppure noi abbiamo saputo, fin dal battesimo, che il tuo Figlio sarebbe risorto dalla morte e che la nostra stessa carne avrebbe riposato con Lui presso di te. Padre Santo, se il peccato ci impedisce di celebrare questo mistero grande, il tuo Spirito ci rinnovi e tutta la terra sappia qual è l'oggetto della nostra speranza. Non una mera illusione, ma la realtà sperimentabile del tuo amore. Per questo ti preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Padre Santo e misericordioso, nello sguardo attonito e smarrito di questi tuoi fedeli, in molte occasioni questo seme di grazia è soffocato dalle spine delle preoccupazioni, è portato via dalle cose insulse di questo mondo, è ucciso nell'entusiasmo, dalla poca capacità di comprendere. Padre Santo, produci in loro un frutto buono, ricco di misericordia per tutti quelli che si avvicinano. Celebri questa tua Chiesa, la tua presenza con amore. Te lo chiedo per Cristo, nostro Signore.